Elizabeth, dove nascondo 8.000 kg di ossa di bufalo? Elizabeth? Elizabeth?
Federico, cosa farebbe Chuck Norris?
Io ero serio, in realtà. Dove mettere 8.000 kg di ossa di bufalo fu uno dei grandi problemi che i villaggi dovettero affrontare prima di diventare le grandi città che conosciamo oggi. Ritratti di futuro, i nuovi orizzonti del 5G è la serie audio su innovazione, 5G, Internet of Things e le nuove frontiere digitali che ci riserva il domani. Uno sguardo sul futuro, che è anche il nostro presente. Ritratti di futuro è un podcast di Radio 24 creato per Team con la collaborazione di Gianluca Dettori.
Un attimo, sto ancora cercando la risposta alla tua domanda.
Gli archeologi sono sempre più convinti che il passato è la chiave per immaginare il futuro. I primissimi villaggi avevano già compreso molto bene che se univano le loro forze in qualcosa di più grande, avrebbero avuto più cibo e servizi per tutti. E così hanno fatto. E con le prime città arrivano anche i primi problemi da gestire. Nel 6500 a.C., un villaggio di nativi americani del Colorado diede la caccia a 200 bufali in pochi giorni per sfamare tutti i 150 abitanti per un mese intero. Una cosa che non sarebbe mai stata possibile se fossero rimasti divisi. Peccato però che iniziarono a scontrarsi anche con i primi problemi. Il loro banchetto aveva prodotto 8.400 kg di ossa e rifiuti, che sono sopravvissuti per centinaia di anni.
A differenza dei poveri bufali.
Insomma, si formavano le prime città e nascevano gli stessi problemi che oggi conosciamo bene. Nel 500 a.C., ad Atene, per risolvere il problema dei rifiuti, avevano deciso di spostarli un miglio fuori dalle mura della città. E questa abitudine è continuata per centinaia di anni. Si spostava il problema un po' più là, così nessuno poteva vederlo. E il problema scompariva. Finché poi non sono nati altri problemi, come la salute e la sicurezza. I mucchi di rifiuti favorivano il diffondersi della peste bubonica e di altre malattie. E gli stessi rifiuti fuori dalle mura di Parigi erano così imponenti da interferire con la difesa della città, che nel 1400 fu messa in serio pericolo. È proprio da quel momento che decisero di impiegare i soldi pubblici nella gestione dei problemi della città.
Federico, intanto che ci sei, vuoi anche le informazioni sul traffico medievale?
Beh, tu ci scherzi, ma il traffico nel Medioevo era una cosa parecchio seria. Incidenti con i carri, strade ostruite, animali in libertà. Le autorità locali avevano un bel po' di questioni da gestire, soprattutto con i cittadini. Questi avevano compreso che c'era un grande via vai di gente e volevano quindi esporre la loro merce sulle strade. E per questo a Bristol dovettero varare delle leggi molto particolari proprio per contenere il traffico e i cittadini. Ad esempio, se eri un commerciante di vestiti e tessuti, potevi esporre la tua merce sulla strada, ma solo aprendo le braccia e appendendoci sopra i vestiti. Quello era il tuo negozio. E se vendevi fieno, potevi caricartelo sulla testa finché non l'avevi venduto e poi rimetterne un altro po' in testa e così via. E poi c'era il re che voleva ampliare la sua abitazione, ma il nuovo edificio avrebbe occupato la strada e la carrozza della regina non sarebbe riuscita a passare. E poi c'era chi voleva andare troppo veloce con il carro, ma i limiti ancora non esistevano. Insomma, tra limiti di velocità, ingorghi, intasamento delle strade e edilizia selvaggia, c'erano tanti vantaggi nelle prime città, ma bisognava anche trovare un modo per ottenere il massimo e gestirne i problemi.
Gianluca, cosa possiamo imparare dal passato?
Veramente tu dovresti dare le risposte, non fare le domande.
Faccio finta di non aver sentito.
Come possiamo immaginare, oggi i problemi non sono così diversi. La gestione del traffico, i parcheggi, la mobilità fluida, la sanità, i rifiuti, l'inquinamento, insomma queste sono le grandi sfide per le città che noi conosciamo e per le smart cities di oggi e del futuro. Consideriamo alcuni dati guardando avanti, insomma entro il 2050 il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città, quindi insomma queste però consumano il 75% dell'energia e producono l'80% del carbonio. Possiamo quindi capire come sia importante organizzarci per avere una crescita sostenibile ed equa per tutti e soprattutto una vita piacevole. Per gestire questi problemi poi ogni città insomma si dota delle sue regole, alcune possono sembrare a volte incomprensibili, insomma se ci pensiamo a Singapore non si possono mangiare i chewing gum, non si può portare, non si può commercializzare la gomma da masticare, può sembrare una regola frivola, però è fondamentalmente connessa anche questa in qualche maniera alle smart cities.
Beh, sicuramente così avranno dei marciapiedi più puliti.
Inizialmente chiaramente la regola serviva a ridurre le spese di pulizia delle strade che si macchiavano, insomma per le gomme che vengono buttate a terra. Però poi questa regola è diventata veramente importante perché dal 2014 Singapore si è dotata di fotocellule per il trasporto pubblico in tutta la città Cioè tutta la rete di trasporti pubblici urbani di Singapore funziona a fotocellule già insomma da anni, e quindi bisognava evitare questo fatto che la gente si divertiva ad attaccare i chewing gum sui sensori, e questo ovviamente mandava in tilt il traffico. Ma Singapore infatti è comunque una delle prime smart cities al mondo. Questi sensori, che sono sparpagliati in tutta la città, raccolgono dati, informazioni sul traffico già insomma dal 2014, quindi hanno un bello storico, e possono capire diverse informazioni, per esempio quanto è pulita una zona, quante persone ci si trovano in un determinato punto, possono rendere la città più sicura, più agevole, più vivibile. Però non bisogna guardare troppo lontano per scoprire che proprio una delle città italiane più storiche è diventata una smart city all'avanguardia. Venezia ha una smart control room per monitorare e migliorare la mobilità e la sicurezza dei cittadini e dei turisti. È una vera e propria cabina di regia che raccoglie e elabora in tempo reale i dati e i flussi video che arrivano dalle centrali e dai sensori che sono distribuiti sul territorio. Poi queste informazioni sono messe a disposizione su un video wall, nella control room appunto, e questo consente agli operatori del comune e dell'amministrazione di verificare le esigenze di intervento, di prevenire, di gestire meglio i rischi o potenziali situazioni. I dati sono raccolti e elaborati nel completo rispetto ovviamente della privacy e spaziano però dal numero delle persone che ci sono in una diversa area della città alle tipologie di barche, di imbarcazioni che sono in transito nei canali. Possiamo conoscere i passaggi dei mezzi pubblici, la presenza di cantieri, fino allo stato di meteo e maree e la disponibilità dei parcheggi.
E come avere tanti occhi su tutta la città?
Lo scopo è quello di rendere più sostenibile una città, migliorando la sicurezza e la gestione dei flussi del turismo, il traffico, i parcheggi, per una mobilità fluida, anche in acqua. Ma non solo. La Smart Control Room di Venezia è anche in grado di prevedere cosa accadrà nelle ore successive, eventuali eventi inattesi, l'andamento dei mezzi pubblici, oppure anche simulare cosa potrebbe accadere al variare delle condizioni meteo in seguito all'apertura di un cantiere. Insomma, una cabina di regia veramente intelligente che supporta gli operatori a pianificare al meglio mobilità e interventi a beneficio di cittadini e turisti. La Smart Control Room di Venezia è un progetto insomma di intelligenza urbana unico in Italia che Team Enterprise ha messo a disposizione del territorio grazie alle competenze di Olivetti. Combina Big Data Analysis, mobilità avanzata, analisi video, Internet of Things, sostenibilità e transizione ambientale. Questo modello di Smart City, fortemente promosso dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e anche grazie allo sviluppo del 5G, poi sarà esteso ad altre città italiane, rendendole sempre più connesse, più intelligenti, più sostenibili. Ci permetterà di impiegare i dati che ogni giorno una città produce, ma che spesso rimangono inutilizzati e non sono correlati tra loro. Team Urban Genius è il nome del servizio sviluppato con le competenze di Olivetti, che è la digital company di tutto il gruppo per le soluzioni IoT, e può essere esteso a città e territori di qualunque dimensione. Questo permetterà il monitoraggio continuo del territorio per risolvere sfide antiche e moderne, specifiche delle singole realtà del territorio. Per esempio, ha già adottato questo sistema Cairo Montenotte, un piccolo comune in provincia di Savona. Ecco, le nostre città dobbiamo immaginarcele così, come degli organismi viventi in cui la popolazione, i trasporti, le infrastrutture interagiscono continuamente tra loro, libere dal traffico, dall'inquinamento, e in cui è facile trovare un parcheggio. Se c'è un ingorgo è possibile risolverlo in poco tempo. Nuove soluzioni con cui eventi inattesi possono essere gestiti con maggiore velocità ed efficacia attraverso sistemi di monitoraggio e con risorse impiegate in base al bisogno. E non stiamo immaginando il futuro, ma quello che potremmo già avere oggi in tutte le nostre città per garantire servizi efficienti e una migliore qualità della vita.
Ritratti di futuro. I nuovi orizzonti del 5G è un podcast di Radio 24 creato per Team, con la collaborazione di Gianluca Dettori. Io sono Federico Maggiore e con noi c'è Elisabeth.